Only on
su Radio 104.
On your favorite station. Gianluca Firpo, Francesca Battiato.
Sono in Situation Room.
Ci siamo, sì, siamo in Situation Room. Mi sembra la stessa stanza di tutti i giorni, dalle 17 alle 20, quindi direi che ci siamo ufficialmente. Diamo il via anche per questo meraviglioso, direi, mercoledì 15 marzo, giornata di sole. E dai, ricordiamolo, siete in compagnia, sarete in compagnia per le prossime tre ore di Gianluca Firpo
e di Francesca Battiato.
Si può fare
ben
un po'.
Trovata, ben
grazie
trovati.
Anche a
Ciao.
Te. Si può fare un po' il sunto della situazione quando io arrivo, come siamo messi? No, perché mercoledì io sto bene.
Stai bene?
Lunedì no. Martedì ieri sì.
Oggi?
E oggi devo dire che sto bene. Non so quanto durerà, però sì.
Ancora due giorni. No, venerdì lo escludiamo a prescindere.
Lo
a priori.
Escludiamo il venerdì.
A quanto
cioè,
pare.
Però ci saremo il venerdì.
No,
eh?
No, no. Noi, io sì, poi te non lo so.
Io ci sarò col corpo. E con la voce. L'importante è questo, va bene. Invece vorremmo sentire anche la voce dei nostri ascoltatori, perché loro scrivono, però sui messaggini vocali ad esempio sono un po' timidi. Però potete riparare a questa cosa oggi attraverso la chat WhatsApp 334 83 92 104. Poi so che Gianluca ha già preparato un po' di notizie,
un po' di curiosità,
quindi vedremo anche le curiosità e poi soprattutto tanta musica. Va bene, 17:57, stiamo arrivando in chiusura della prima parte di Situation Room, però abbiamo anche un ospite.
Abbiamo un ospite, ciao, salutiamo perché siamo in vetrina, quindi
ci vedono
le persone
tutti,
che passano ci salutano.
Anche il nostro ospite.
Il nostro ospite, ed è un piacere avere il presidente della Rarinantes Savona, nome glorioso nella storia della pallanuoto e non solo, scopriremo perché, nuovo presidente in carica dallo scorso ottobre 22, Daniele Polti. Benvenuto,
ben arrivato. Grazie, vi ringrazio dell'ospitalità e sono felice, anche un po' emozionato nel dover parlare per la prima volta nella mia vita alla radio, però grazie per questo.
Allora, lei è entrato in carica a ottobre, tifoso
della Rarinantes, non troppo esperto in materia, però
che realtà ha trovato?
E ho trovato una realtà interessantissima, in quanto comunque si parla di una realtà sportiva decisamente importante e un pochettino più storica dal punto di vista della pallanuoto e molto più attuale da un punto di vista del sincro. Le vittorie non si contano, soprattutto dalla parte del sincro, con titoli mondiali europei, e per la pallanuoto comunque ancora oggi siamo nei primi posti della classifica di Serie A, siamo arrivati quarti in Coppa Italia e approfitto appunto di questa occasione in semifinale di Coppa Len, che è un risultato a mio avviso molto prestigioso, e invito il maggior numero di persone, oltre che tifosi, a partecipare il 22, mi sembra che siano le ore 19, nella piscina Zanelli per fare il tifo contro sportivamente parlando il
tifo
Trieste,
per diciamo
esatto.
Contro Coppa Len, che nel calcio può essere paragonabile alla Coppa UEFA, ecco, giusto,
UEFA, esatto.
All'Europa League, così. Poi, per chi non è esperto, sì, può.
C'è da considerare che per noi è un risultato decisamente importante, in quanto non abbiamo una squadra, abbiamo una squadra forte, ma non abbiamo una squadra costituita da campioni strapagati, per parlare in maniera molto semplice, quindi per gli atleti diventa un risultato decisamente, come ho detto poc'anzi, importante, questo sì.
Com'è? Ecco.
Ma non c'è è come dire non lo so, l'Inter, perché sono tifoso dell'Inter, e magari una squadra molto meno così remunerata economicamente parlando di Serie A, ecco, anche forse di Serie
però
B.
C'è la volontà di avvicinarsi,
ma la volontà c'è in maniera decisa, tant'è vero che questa,
perché la vecchia Rarinantes Savona ha vinto, erano l'impossibile,
erano mondi diversi,
sì,
erano mondi economicamente diversi, quindi oggi noi stiamo cercando di riportare il nome di Rarinantes in alto, in quanto c'è la volontà, ma per avere questa volontà bisogna avere anche, chiamiamolo, qualcuno che ci aiuta in tutto questo. In questo momento qui già economicamente è difficile, e riuscire a trovare delle opportunità diventa ancora più difficile, però ci stiamo provando, ci stiamo organizzando in questo modo e lotteremo veramente, non è una parola che ho detto a caso, lotteremo per far sì che qualcuno possa venirci incontro e far sì che il nome della RARI possa ritornare in alto, magari non dico ai livelli della Prorecco, però un po' più in alto di quello che siamo oggi, sì.
Ecco, il nome della RARI Nantes già in alto per quanto riguarda il sincro.
Per quanto riguarda il sincro, sì, e abbiamo una Patrizia Giallombardo che insomma basta dire il nome,
infatti.
E abbiamo detto tutto, come per Angelini nella pallanuoto, peraltro, perché sono due, io le definisco due fenomeni, no? Ma l'ho detto anche a loro. E quindi l'ideale è continuare a perseguire questa strada insieme a loro per fare in modo che, atleticamente parlando, si riesca ad essere sempre ai massimi livelli e cercare di fare sempre il massimo possibile, questo sì.
Ecco, quest'anno la RARI compie 75
esatto.
anni e avete in programma
abbiamo in programma
celebrare questa esatto. importante ricorrenza.
Il primo di giugno in Piazza del Brandale faremo, possiamo usare la parola, una grande festa e porteremo la RARI Nantes dalla piscina all'esterno, ok? In modo tale che così tutti, speriamo tanti, possano vedere e conoscere a maggior ragione che cos'è questa realtà sportiva, che oggi come oggi posso dire che è la prima realtà sportiva savonese.
Sì, è vero, perché
da
il calcio...
Da un lato fortunatamente, dall'altro purtroppo, perché io ero stato anche consigliere del Savona Calcio all'epoca dell'avvocato Romani e poi avevo giocato ancora a pallone negli anni 70, quindi per me il Savona Calcio è una società che ho nel cuore e rimarrà sempre nel cuore. In questo momento esiste la RARI Nantes e invito veramente il maggior numero di persone a partecipare sia alla partita delle 22 e sia a questa manifestazione che organizzeremo il primo di giugno e basta.
Ok, un'ultimissima domanda sì. sulla piscina. Ci sono prospettive di ampliamento?
Sì, esatto, è stata confermata la protezione del secondo lotto, a giugno dovrebbero partire i lavori e da lì poi andremo avanti. Anche questo è un sacrificio non indifferente e speriamo.
Quanto pubblico può contenere?
Ma il pubblico no, perché rimane una piscina all'aperto, di fatto le partite verranno svolte sempre dove si stanno svolgendo adesso, però in questo momento qui gli organizzatori della piscina stanno facendo i miracoli veramente per riuscire a dare la possibilità a tutti, non parliamo poi del sincro e della pallanuoto, ma anche ai cittadini, no? Di potersi allenare tranquillamente. Mancano gli spazi acqua e questi spazi acqua dovrebbero, usiamo il condizionale, essere poi presenti nel secondo lotto di questa piscina all'aperto.
Benissimo, grazie al presidente della RARI Nantes Savona, Daniele Polti, gli auguriamo i migliori successi, un buon lavoro.
Grazie.
E ci vedremo presto
serata.
Sicuramente.
Grazie. Va bene, avevo qualcosa da dire su questa canzone, ma lo diremo dopo, perché adesso abbiamo un ospite al telefono che aspetta, ovviamente, perché ci sono cose interessanti da dire.
Esatto, era Francesca Michelin, così.
Poi ce lo ricordiamo.
Poi lo disannunciamo e chiedo alla nostra ospite, che ringrazio di essere qui con noi in diretta, Paola Longobardi di Medici Senza Frontiere, benvenuta in diretta. Intanto, se ti piace Francesca Michelin come cantante.
Intanto buonasera a tutti, devo dire che non corrisponde effettivamente proprio al mio gusto, però è apprezzabile assolutamente.
E quali sono i tuoi gusti allora?
Beh, io sono un po' più classica e retro, diciamo, quindi preferisco i vecchi cantautori che comunque non tramontano mai.
È certo. Allora, benvenuta in diretta.
Ben arrivata.
Ben arrivata. Insomma, questa introduzione è servita anche un pochino per rompere il ghiaccio e per cominciare ad affrontare temi sicuramente più seri delle canzoni, delle compilation di Sanremo, dei vecchi cantautori. Tu, Paola, sei di Medici Senza Frontiere e insomma, sono momenti molto, come dire, molto difficili nelle quali voi siete coinvolti. Di che cosa vi occupate? Giusto per far capire a chi ci ascolta qual è la vostra mission e dove operate, in quali scenari?
Sì, Medici Senza Frontiere è un'organizzazione internazionale che da oltre 50 anni ormai fornisce un supporto medico a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da vari elementi, quali conflitti armati, violenze, epidemie, ma anche disastri naturali o tra virgolette semplicemente esclusione dall'assistenza sanitaria, quindi in paesi laddove l'assistenza sanitaria è scarsa anche al di là di fattori ulteriori come possono essere conflitti o disastri naturali. E Medici Senza Frontiere oggi è impegnata in oltre 70 paesi del mondo, e tra cui l'Ucraina, l'Afghanistan, lo Yemen e in tantissimi altri paesi dove ci sono emergenze che noi definiamo più o meno dimenticate, quindi quelle emergenze che vengono meno raccontate anche giornalisticamente parlando e quindi dedicate alla giusta importanza. E come dicevo, noi forniamo supporto e assistenza senza schierarci da nessuna parte, siamo neutrali e indipendenti, e le nostre cure le offriamo sulla base dei bisogni specifici della popolazione. Quindi cerchiamo di raggiungere le aree dove l'aiuto è più urgente e nei posti dove i posti un po' più remoti del mondo. Questo insomma è quello che facciamo.
Ecco, in questo periodo, in questo preciso momento, voi siete ovviamente attivi, operativi in Ucraina e soprattutto in Siria e in parte della Turchia, dove c'è stato un terremoto proprio disastroso recentemente.
Sì, esatto. Come dicevi, siamo impegnati in Ucraina e in realtà in Ucraina siamo presenti dal 1999 e invece nell'area est del paese dal 2014, quindi abbiamo un quadro del paese che inizia prima di quest'ultima escalation del conflitto che da qui a un anno stiamo vivendo in modo più diretto, e siamo operativi fin dal primo giorno di questa escalation di conflitto per fornire una risposta d'emergenza. Uno dei nostri progetti lanciati proprio le prime settimane del conflitto è stato ed è tuttora il nostro treno adibito a clinica d'urgenza. Che cosa significa? Che abbiamo appunto allestito un treno con anche un'unità di terapia intensiva per trasferire i pazienti dagli ospedali della linea del fronte verso aree più sicure, e quindi possiamo dire che dal 28 marzo 2022, quindi dal primo giorno che abbiamo effettuato il primo viaggio in treno ad oggi, sono oltre 90 i viaggi che abbiamo fatto e abbiamo trasportato oltre 2700 pazienti, e siamo presenti in Ucraina anche con equip mobili di emergenza che sono in azione in diverse zone del paese e forniamo sempre appunto cure di mediche di emergenza, e trattiamo pazienti con malattie croniche, distribuiamo beni di prima necessità, compresi anche farmaci, e forniamo anche materiale agli ospedali. E non è da dimenticare anche il supporto psicologico che offriamo alla popolazione e che in queste situazioni magari a volte è un po' più trascurato, ma il trauma psicologico in un conflitto, ma anche a seguito di una catastrofe naturale, è un aspetto appunto importante per far reagire la popolazione, e molte volte il supporto mentale aiuta a superare altri tipi di necessità. E lo vediamo in diverse situazioni, appunto oltre all'Ucraina siamo intervenuti anche in Siria e in Turchia, dove appunto il sisma oltre ad aver distrutto interi edifici possiamo dire che ha demolito anche sogni e futuro delle persone. Qui siamo intervenuti sin dalle prime ore successive al terremoto e abbiamo mobilitato uno staff di 500 persone in Siria e inviato anche kit di emergenza e farmaci a 38 ospedali. Sempre in Siria, ad esempio nel governatorato di Idlib, Medici Senza Frontiere è attiva con 4 cliniche mobili e proprio nei centri per sfollati, per offrire appunto lì cure mediche di base e supporto psicologico a chi ha subito il sisma. E, abbiamo assistito oltre 7600 feriti in varie strutture, ma non solo in Siria, come dicevo dicevo, anche in Turchia Medici Senza Frontiere si è attivata in supporto alla popolazione donando diversi generi di prima necessità. E diciamo che nonostante le necessità siano presenti in entrambi i paesi, in Siria noi abbiamo lanciato un forte appello per aumentare urgentemente le forniture, proprio perché ci sono delle difficoltà di ingresso e Medici Senza Frontiere è riuscita ad entrare nel nord-ovest della Siria con un convoglio di 14 camion, però non sono sufficienti a rispondere pienamente a tutti i bisogni. Quindi sono tantissimi i bisogni e il supporto necessario per queste popolazioni.
Ecco, ti faccio un'ultima domanda. Voi siete una ONLUS, siete nati in Francia, il primo nucleo era Médecins Sans Frontières. Ecco, come si può entrare in contatto con voi e come si può sostenervi in queste vostre campagne? Voi siete degli angeli, che operate in questi contesti disastrosi. Ecco, come possiamo aiutarvi? Come si può aiutare?
Sì, innanzitutto entrare in contatto con Medici Senza Frontiere è possibile candidandosi per eventuali posizioni. Noi abbiamo tantissimi operatori umanitari che partono dall'Italia offrendo appunto la loro professionalità per rispondere ai bisogni e alle necessità che incontriamo nel mondo. E quindi ci sono tante possibilità per tutte le professionalità. Ovviamente non è un'organizzazione fatta solo di medici, perché appunto come dicevi tu siamo nati oltre 50 anni fa da medici ma anche da giornalisti e la nostra mission è anche quella appunto di testimoniare, ma oltre a questi ai capostipiti dell'organizzazione ci sono tantissime professionalità al cui interno trovano il loro spazio, anche perché non dimentichiamoci che per avviare una missione prima che va un medico c'è anche la figura del logista che spiana il terreno e fondamentale per appunto mandare forniture medici, aiuti in particolare. Noi Medici Senza Frontiere è un'organizzazione totalmente indipendente. Che cosa significa? Che si sostiene solo ed esclusivamente grazie alle donazioni private di singoli cittadini. Noi non accettiamo fondi che arrivano da altre parti, ma appunto al singolo cittadino che decide di donare. E ci sono vari modi, ci può essere una donazione occasionale, una donazione regolare, ma anche attraverso il 5 per 1000 che non costa niente veramente a nessuno. Quindi sono diversi modi e chiunque può decidere di supportarci. Tutte le specifiche possono essere recuperate dal nostro sito medicisenzafrontiere.it, quindi chi magari ascoltando decide di sposare la nostra causa, lì può trovare tutte le informazioni e anzi ringrazio in anticipo qualora ci fosse qualcuno che desidererà poi supportarci.
E noi ringraziamo in anticipo voi per quello che fate, nello specifico ringrazio te Paola, Paola Longobardi di Medici Senza Frontiere per questo intervento. Buon lavoro e tenete duro, teniamo duro.